Buongiorno a tutti, fratelli. Buon ultimo giorno. Bene, con oggi tutte le feste d'autunno sono finite. Oggi siamo arrivati all'ultimo grande giorno. E parlare della festa, cosa si può dire della festa di quest'anno? Come di tutti gli altri anni, naturalmente, diciamo che sotto tutti i punti di vista è stata veramente un successo. Tutte le attività sono andate abbastanza bene, i servizi religiosi sono stati molto, molto ispirevoli. Abbiamo avuto dei messaggi veramente edificanti che sicuramente per tutto il resto dell'anno ciascuno di noi li ripasserà e li farà suoi sempre di più. E naturalmente per edificare se stesso e anche la famiglia, perché la famiglia è la parte attiva e importante di tutti quanti noi. Abbiamo avuto anche dei battesimi, e questo non è poco, non è scontato, perché altri figlioli si sono uniti alla grande famiglia di Dio. Quando Gesù fondò la sua Chiesa, secoli fa, affidò agli Apostoli il compito di diffondere la buona notizia nel mondo, nel regno, e naturalmente questo affidare ai suoi apostoli, ai discepoli, di portare avanti questo messaggio è proprio raffigurato attraverso la festa dei tabernacoli, perché Gesù sapeva che senza la sua Chiesa Satana avrebbe avuto tutta la libertà di nascondere al mondo la verità e quindi il suo piano di salvezza per l'umanità che un giorno verrà ristabilito. I nostri fratelli nel mondo sono stati, così come noi, alla festa per affermare la nostra ubbidienza e la fede in Dio e la volontà anche di proclamare questo Vangelo celebrando questa festa di Dio. L'osservanza naturalmente è tanto ostacolata, viene ostacolata e taluni fattori ci fanno comprendere quanto è importante la presenza del popolo di Dio in tutto il mondo alla festa. Perché il popolo di Dio agli occhi del mondo, il quale il mondo non crede nel nostro grande creatore, perché molti credono anche che a livello biblico ci sono anche tante leggende, tanti miti e tante cose che sono solo leggende. Però io quando lavoravo c'avevo un collaboratore, non voglio dire a quale religione apparteneva perché non voglio essere di partito e non voglio qui stare a sindacare contro nessuno. Però quando io gli parlavo, e parlavamo spesso, una volta parlando dell'albero della conoscenza del bene e del male, che se ne è parlato tanto durante questa festa, lui mi diceva: signor De Vita, ma lei crede queste cose? Che Dio si metteva lì con Adamo ed Eva a preservare l'albero del bene e del male? Dice, ma queste sono tutte cose scritte così, sono cose a chi le vuole credere le crede, chi non le vuole credere non le crede. Ecco, eppure vi posso assicurare che questo giovane per modo di dire, era anche uno che insegnava ai bambini in parrocchia, li preparava per fare la prima comunione, la cresima, cioè un fervente, e mi diceva: ma lei crede queste cose, che Dio? Ho detto: senta Adriano, io non solo le credo, ma ne sono più che convinto che da questo, da quello che tu dici che sono cose così, tanto per, ne vale della salvezza di tutti quanti noi. Anche delle cose che tu ritieni stupide e che magari sono delle leggende. Ecco perché, ripeto, Dio sta chiamando noi a dare questa testimonianza per essere una luce nel mondo. E tende, perché il mondo tende a far sparire sempre di più Dio dai loro stessi cuori e dalla loro mente. E noi sappiamo che il piano di Dio, Satana, si sforza più di noi, forse a volte, nel cercare di farlo fallire. È il suo compito questo. Quindi noi dobbiamo dare e fare sempre di più affinché ne risultiamo vincitori assoluti. Noi sappiamo che siamo solo una piccola goccia nell'oceano, ma Dio è con noi che sta operando a livello mondiale. Dio sta operando con i primi frutti. E noi sappiamo che nella Bibbia c'è una scrittura che dice: se Dio è con me, chi può essere contro di me? Quindi noi siamo pochi, ma siamo forti. Noi abbiamo Dio dalla nostra parte, che ci aiuta sempre di più, ci dà forza, ci incoraggia ad andare avanti e a non fermarci mai. Quindi, in alcune scuole addirittura, oggi non si usa più nemmeno insegnare la religione, bene o male che essa fosse stata giusta o corretta o meno, non sto qui a sindacare. Ma nelle scuole non è diventata più nemmeno materia obbligatoria, cioè è facoltativa. Chi vuole fare l'ora di religione la fa, chi non la vuole fare non la fa. E non è giusto questo. Non è giusto non insegnare sino ai giovani la religione, sin da piccoli, perché naturalmente man mano che crescono sicuramente qualcosa di buono magari l'avranno appresa e l'avranno anche messa da parte. E noi qui abbiamo avuto ieri un battesimo di un giovane che per noi sarà, come si suol dire, il nostro futuro nella Chiesa, il nostro spazzaneve, colui il quale apre la strada anche quando c'è la neve alta metri e metri. Lui è il nostro spazzaneve, aprirà la strada per altri giovani come lui. Magari nel prossimo futuro tanti altri ragazzi e ragazze nella Chiesa italiana e anche nel mondo intero, vedendo l'esempio di questo giovane, possono anche loro pensare a diventare dei figlioli di Dio a tutti gli effetti. Così, ripeto, nessun studente oggi nelle scuole tende più a essere già istruito sin da ora, sin da giovane, sin da piccolo, come facciamo noi con i nostri figli. Già da piccolini gli impartiamo quelle che sono tutte le nostre credenze. E sapete, noi nella famiglia di Dio siamo la vite e i nostri figli sono i tralci, quelli che poi si ramificheranno nel corso della loro vita e loro saranno a loro volta gli insegnanti dei loro figli, coloro i quali daranno l'esempio ai loro figlioli. Quindi noi, sicuramente tutti quanti noi qui riuniti, stiamo lavorando bene, istruendo i nostri figli nel fare la via di Dio. E infatti sono qui con noi. Sono con noi. Noi siamo stati chiamati ad avere un ruolo particolare, fare conoscere la verità, ma soprattutto mostrarla ai giovani, perché sono la continuità, sono il nostro futuro. E a Sabaudi, ripeto, io ne ho visti tanti bei giovani veramente. Io mi auguro che nel corso dei prossimi anni anche loro decidano e pensano in modo serio di poter far parte della grande famiglia. Quindi naturalmente Satana fa opera di dissuasione verso i giovani, perché influenza la loro mente, influenza la loro memoria, perché gli fa vedere tutto ciò che è brutto glielo fa vedere come bello, tutto ciò che è peccaminoso glielo fa vedere come desiderabile. E sapete, i giovani, se già non sono preparati dall'interno della famiglia, è facile che magari vadano a cadere in queste trappole che Satana gli mette davanti. Quindi, naturalmente, la vera memoria storica è la Bibbia. E questo libro, che per noi è il nostro tesoro. Io ho questa Bibbia da quando ho cominciato, tanti anni fa, a leggerla. L'ho fatta rilegare 3 volte e non riesco a disfarmene. Ormai è arrivata che nemmeno più i capitoli si riescono a leggere. Ma io puntualmente, quando la copertina si rompe, la faccio rilegare. Ne ho altre 10 a casa, tutte nuove, perché le compro, ma non riesco mai a distaccarmi da questa. Quindi io spero di portarmela fino alla fine, se ci riesco. Questa, perché per me è il mio primo amore, è stato il mio primo amore. Io ora a occhi chiusi riesco a prendere anche i capitoli. Quando prendo le altre Bibbie nuove devo cercare 3 ore dove... Questa è già a memoria, occhi chiusi, so dove vado. Ecco, io spero che un giorno i giovani, perché mi voglio soffermare un po' con loro, un pochino, perché lo meritano, riescano anche loro un giorno ad avere la Bibbia per sempre. Una, se poi non ci riescono magari 2. Mia moglie ne ha cambiate 3, perché gli si strappano poi tutte le pagine. Non si... Ma io voglio questa, e non la cambierò mai, anche se poi non ci sono più le pagine, ma me la porterò lo stesso, assieme all'altra nuova, perché, ripeto, sono molto affezionato. E la Bibbia, ripeto, oggi la Bibbia la vogliono togliere dalla mente, specie dei giovani, perché sanno che nel momento in cui si metteranno lì a studiarla attivamente, intensamente, poi non ne potranno più fare a meno. Diventerà la loro droga, come lo è stata la mia quando iniziai. Quindi in Luca, prendiamo una prima scrittura, Luca capitolo 21, versetto 33, e dice così, Luca 21, versetto 33, dice: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Le parole che sono scritte in questa Bibbia che Gesù Cristo ha tramandato per tutti quanti noi non passeranno mai, non passeranno mai, cioè non riusciranno mai, se veramente le facciamo nostre, a togliere a ciascuno di noi la memoria storica, perché Gesù stesso è la sua parola nella nostra mente ed è anche la nostra bocca, e soprattutto lui abita, deve abitare all'interno dei nostri cuori. E nel versetto 15, sempre di Luca, c'è un'altra bellissima scrittura che dice: perché io vi darò una parola e una sapienza, parola e sapienza, alle quali tutti i vostri avversari non potranno né opporsi e né contraddire. In questo sermone profetico che fece Gesù Cristo disse che nessuno potrà cancellare la sua parola. Se la facciamo penetrare in noi, se la facciamo abitare doviziosamente, dice una scrittura, dentro di noi. In Romani, al capitolo 10, versetto 14 e versetto 15, Romani capitolo 14, Romani capitolo 10, versetti 14 e 15 dice: ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi predichi? Ecco, oggi noi siamo coloro i quali stiamo predicando la parola al mondo. Tutti noi siamo dei predicatori, anche nel silenzio, solo nelle, a volte con l'esempio, siamo dei predicatori, dando il buon esempio a chi ci sta vicino, al mondo, ai fratelli, ai parenti. E poi dice: e come predicheremo se non sono mandati? E come è scritto: quanti sono belli i piedi di quelli che annunciano la buona notizia. Paolo stesso ci avvertì che se togliamo la Bibbia ci verranno a mancare tante cose. Se togliamo da noi la Bibbia siamo scaduti, scadiamo di qualità. Quindi noi siamo qui, ripeto, per proclamare la volontà di Dio nell'osservare la festa dei tabernacoli, perché c'è una scrittura che dice questa in modo particolare: come sono belli i piedi di chi annuncia la buona novella. Ecco, voi non siete venuti a piedi, siete venuti in aereo, alcuni in treno, alcuni in macchina, ma come sono belli i vostri piedi che annunciate la parola di Dio nel mondo. E sicuramente ritornando ognuno nelle proprie case, rafforzato da tutto ciò che avrà sentito, i loro piedi saranno ancora più belli nel predicare la parola. Non sono i piedi, ma i piedi sono coloro i quali ci portano, la colonna portante della nostra vita. Si dice piedi per dire testa, per dire mente, per dire cuore. Questo, i nostri cuori e la nostra mente, ritornando a casa, sapranno fare e dire tante cose. Ripeto, la maggior parte del mondo oggi, come ai tempi di Noè, non è attratta dalla buona notizia. Tant'è vero che qui in Italia c'è stato un ministro della pubblica istruzione che aveva chiesto di usare la Bibbia come testo scolastico qualche anno fa, ma la sua proposta è stata subito bocciata. Non è stata accolta. Eppure lui voleva che ogni ragazzo portasse a scuola la Bibbia. Non è stata accettata, è stata respinta. Queste sono le avversità che ci sono nel mondo contro la Bibbia. Il mondo, ripeto, è all'oscuro della verità divina, quella vera, non quella falsa naturalmente. Ma noi, ripeto, abbiamo il compito di illuminarlo. E già lo stiamo facendo. Noi siamo delle lucciole, delle piccole luci in ogni parte del mondo in cui noi viviamo. Magari non riusciremo mai ad illuminare New York o San Francisco o Roma o Milano, però ovunque noi siamo ci sarà sempre quella piccola luce che splende. Ovunque, anche se siamo nel deserto o in piena campagna o in alto mare, la nostra luce non si deve mai spegnere. Perché la parola di Dio è buona, è vera, è fedele e naturalmente noi dobbiamo imparare sempre ad ubbidirla. In Romani, al capitolo 10, nel versetto 17, c'è proprio questa scrittura che dice: l'ubbidienza si ha con la conoscenza della Bibbia. Ecco, se non c'è la conoscenza della Bibbia, non c'è l'ubbidienza. Quindi la conoscenza si ha attraverso questa ubbidienza. E noi sappiamo bene che la Bibbia ci mostra la via perfetta alla conoscenza a cui noi dobbiamo andare fino in fondo. E naturalmente tutto questo è responsabilità nostra di arrivarci. È nostra personale questa responsabilità, di ciascuno di noi, nell'ubbidire a Dio con gioia. Ubbidire a Dio con gioia è una nostra responsabilità. Non è di mia moglie e io la posso tramandare a lei, a dire ok, pensa tu per me, oppure ai miei figli, o viceversa. La nostra responsabilità è nostra e personale, perché quando ci presenteremo davanti a Dio, il giorno in cui si apriranno i libri, saremo chiamati individualmente, singolarmente, uno per uno. E non possiamo dire ok, io sai, l'ho data da gestire a un'altra persona. No, facciamo sì che ciascuno di noi lo faccia sempre, non dimenticandolo mai, presentandosi a Dio tutti i giorni, prima magari la mattina di fare colazione, o la sera prima di andare a dormire, prima di chiudere gli occhi per riposarci. Ricordiamoci di farlo sempre. In Primo Timoteo, al capitolo 4, nel versetto 12, Primo Timoteo, capitolo 4, versetto 12, dice: nessuno disprezzi la tua giovane età, Ecco, noi ieri sera, ripeto, un giovane è stato battezzato e dice: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio, qui rivolto a Timoteo, anche se sei giovane. Dice: sii un esempio ai credenti. E come? Come può essere un esempio? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella castità. Questo è l'esempio di cui Paolo parlava a Timoteo che doveva dare. E i nostri giovani ci riescono, perché io li conosco bene e so di che pasta sono fatta. Sono fatti di una pasta impastata da mani sapienti e non impastata così. Naturalmente, ripeto, magari forse sembrerà un po', ma gli uomini vogliono fare sparire la parola di Dio dal mondo. E noi sappiamo che molti di coloro che avevano gioito dell'Evangelo, della parola, si sono stancati di questa verità. E magari non attendono più il ritorno di Gesù Cristo. Non attendono più come noi che ancora siamo ferventi e lo desideriamo che questo possa avvenire magari da un momento all'altro, perché sappiamo che quando Gesù ritornerà, quando Gesù ristabilirà il suo regno, nessuno più a ciascuno di noi potrà togliere la nostra memoria, la nostra corona, come diceva ieri il Signor Preston nel suo sermone. Nessuno, facciamo in modo che nessuno tolga a noi la corona. In Matteo al capitolo 16, versetto 2, Matteo capitolo 16, versetto 2, dice, e versetto 3, ma egli rispose: quando si fa sera, voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. E poi dice: l'aspetto del cielo lo sapete discernere, riuscite a capire se è nuvoloso, se piove o se magari ci sarà sole. Dice: i segni del tempo di Dio non riuscite a discernerli. Il nostro predicare la verità, osservando la festa dei tabernacoli, vanifica gli sforzi del diavolo nell'occultare la verità di Dio. Agli occhi del mondo noi ci siamo e siamo una forza, anche se siamo pochi. Noi siamo una forza, più di quanto ciascuno di noi possa immaginare. La nostra testimonianza andando alla festa ha lo scopo proprio di mostrare che chi teme Dio avrà amore, avrà gioia, avrà felicità. Quindi non facciamo scomparire il piano di Dio dalla nostra mente per poterla dare un giorno a chi cerca Dio. Non mi ricordo se è stato ieri o l'altro ieri, parlando con uno dei fratelli, forse ieri, gli ho detto che io un anno, quando ancora lavoravo, quando ero giovane, per venire alla festa, io di solito a inizio dell'anno mi prenotavo le ferie per venire a fare la festa dei tabernacoli. In quell'anno, il giorno in cui, nel periodo in cui dovevo andare alla festa, c'era un'enormità di lavoro. Ah, l'ho detto ieri. E allora tutti si sono rifiutati a firmarmi le ferie. Tutti, dal mio capo al direttore dei lavori. Quindi io la sera ho chiamato il mio capo diretto, ho detto: senti, io da domani sono in ferie. Anche se nessuno di voi si è voluto prendere la responsabilità di firmarmi le ferie. Io domani sono in ferie, ritornerò fra 10 giorni. Al mio ritorno ho trovato un telegramma con una lettera di ammonizione scritta anche e mandata ai sindacati, mandata anche all'ente preposto per fare e dare le sanzioni. Bene, quando vado a parlare con il mio capo, il direttore, quello supremo, non supremo Dio, il mio capo, quello supremo terreno, mi dice: senta, signor De Vita, lei ora venga con me, andiamo dove ci sono tutti i suoi colleghi, io mi metterò a gridare, parlerò forte, ma il discorso non è rivolto a lei. Dice: perché io so che lei lo fa per motivi religiosi, ma è per gli altri, per i suoi colleghi, perché se io non lo faccio con lei, gli altri lo faranno anche loro sempre e io sarò rovinato. Ecco, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che lui sapeva che io mi ero assentato, non mi hanno firmato le ferie perché volevano mettermi alla prova, per vedere se vincevano loro o vincevo io. Io, non io. Alla fine hanno capito che io, il mio Dio, era così forte da darmi a me la forza di assentarmi, anche al costo di perdere il lavoro. Io il lavoro non l'ho perso, anzi, mi ha gratificato molto, molto, molto di più questa mia decisione, perché hanno capito che avevano a che fare con una persona seria. Perché dice: se lui è così serio per questo, in queste cose, sicuramente lo è altrettanto anche nel suo lavoro. E sapete, è stata la mia, diciamo, fortuna, ma fortuna non è, è stata proprio la mia svolta decisiva che Dio mi ha aperto la mente di dire: metti prima me, metti me al primo posto e tutte le altre cose ti saranno dopo sopraggiunte. Quindi, ripeto, noi siamo qui presenti a Sabaudia perché dobbiamo impegnarci a fare la volontà di Dio, quella vera, e come tale non possiamo ignorare quello che abbiamo ascoltato qui in questi giorni per poi continuare a metterlo in pratica. Oggi, ripeto, abbiamo delle basi solide nella Chiesa, la Chiesa sta crescendo anche in Italia, abbiamo tante richieste che veramente Dio sta benedicendo l'opera, e quindi facciamo in modo che nessuno di noi diventi mai un ramo secco che poi si deve tagliare e si deve buttare. Facciamo sì che la linfa vitale abiti sempre in ciascuno di noi, la linfa di Dio, il suo Spirito Santo, per darci la forza di essere forti. Chiedere a Dio di darci la forza di essere forti. In Giovanni, in Primo Giovanni capitolo 5, versetto 12, Primo Giovanni capitolo 5, versetto 12 dice così: chi ha il figliolo ha la vita. Noi abbiamo questa vita, ma chi non ha il figliolo di Dio non ha vita. Ecco, noi dobbiamo essere fra quelli che hanno il figliolo di Dio per avere vita. Noi dobbiamo essere fra quelli che, nonostante tutto, nonostante che ci vogliono a volte spegnere, dobbiamo dare sempre frutti degni. Frutti degni e non frutti indegni. Frutti saporiti, frutti succosi, frutti squisiti. L'Apostolo Paolo si sentiva obbligato a fare le feste, e ricordiamoci che l'Apostolo Paolo fu l'Apostolo che fece la sua predicazione proprio a noi gentili. Quindi molte persone fanno dire alle scritture cose che non sono scritte nella Bibbia. L'altra volta abbiamo avuto una chiamata, un signore ha telefonato dicendo: ma tu osservi? Dice: sì, io osservo tutto, io faccio tutto. Io dico: ma, diceva Carmelo, ma è sabato, lo osservi? Sì, per me è sabato tutti i giorni. Cioè, lui voleva rafforzare la sua idea per non ammettere che non osservava il sabato. Non era un osservatore del sabato. Quindi l'esempio che noi dobbiamo sempre avere e che dobbiamo dare è quello descritto in Giovanni, al capitolo 4, versetto 34. Giovanni capitolo 4, versetto 34. E recita così. E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ecco, questo cibo deve essere il nostro cibo. Non è quello che mi ha fatto gonfiare la pancia, che non riesco più ad abbottonare la giacca, ma lo spirito di fare veramente la volontà di compiere il mandato che Dio sta dando a tutti quanti noi. Il modo migliore per poterla racchiudere con questo contesto è quello di far prendere corpo la parola di Dio nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi. Quindi, in conclusione, noi fratelli, per racchiudere proprio in sintesi, quella che è la festa dei tabernacoli e che noi stiamo ancora continuando ad osservare, è perché Dio ce l'ha comandata espressamente. Dio ci comanda espressamente di fare la festa dei tabernacoli attraverso le sue scritture. E quindi dobbiamo essere pronti a partecipare a questo meraviglioso evento che un giorno si realizzerà. Andiamo in Apocalisse al capitolo 21. Versetti da 1 a 4. Dice: e poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Dio abiterà con noi, insieme a noi, e noi saremo insieme a Dio, vicini a Dio. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Io so che ciascuno di noi aspetta che arrivi molto presto questo giorno in cui Dio asciugherà gli occhi di ciascuno di noi e il giorno in cui non ci sarà più dolore. Quindi, fratelli, vi auguro di ritornare a casa ripieni di tutto ciò che abbiamo ascoltato durante questi giorni, e vi auguro di ritornare sani e salvi, e sarete nelle mie preghiere per tutto il resto della mia vita.